Allora, buon pomeriggio a tutti. Si sente bene, sì? Allora, io sono Anna, loro sono Karen e Chiara e noi facciamo parte di un gruppo che si chiama Quelli del Sabato e ci incontriamo tutti i sabati per discutere o di questi incontri oppure di temi spontaneamente scelti. E abbiamo deciso quest'anno di pensare, organizzare e tenere questi incontri i cui temi sono stati scelti appunto da un gruppo di giovani e pensati apposta per i giovani. E intanto vi devo dire una cosa, e se dovete intervenire o fare domande eccetera, mi raccomando di parlare sul microfono perché gli incontri vengono registrati e quindi se non si parla sul microfono non si sente niente. E allora, l'incontro di oggi si intitola Esperienze di solidarietà e passo la parola a Karen che vi introdurrà il discorso.
Ciao a tutti, ecco, per preparare questo incontro abbiamo deciso di definire che cos'è la solidarietà per noi e il volontariato. Allora è venuto fuori che la solidarietà è il fatto di attuare uno sforzo attivo e gratuito aiutando gli altri che hanno bisogno e allo stesso tempo si cerca di creare dei legami che vanno al di là delle barriere sociali con le altre persone, in modo da valorizzare le proprie capacità e allo stesso tempo contribuire a un progetto positivo. Il volontariato è un'attività appunto che viene svolta per ragioni di solidarietà in una realtà organizzata in cui si interviene durante il proprio tempo libero. Per avere una visione concreta e pratica di cosa significano questi temi, abbiamo deciso di invitare Isabella e Luca che ci parleranno della loro esperienza di solidarietà nell'ambito dell'associazione La Ginestra. Prego.
No, c'è il microfono.
Allora, ciao a tutti, io sono Isabella. Allora, ciao a tutti, io sono... si sente?
No?
Ah, ok. Io sono Isabella, e, ho 30 anni, lavoro, sono una fisioterapista, lavoro in casa di riposo e da 2 anni sono la presidente di un'associazione di volontariato del Pordenonese che si chiama La Ginestra, come ha detto Karen. Sono sposata con Luca da 1 anno e 1 mese, quindi se vuoi presentarti Luca prima, così poi...
Luca, 35 anni, e sono consigliere della sezione di Pordenone dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Collaboro saltuariamente con la Ginestra, anzi quasi mai perché l'AISM mi porta via, che brutta parola, mi dedico la maggior parte del tempo all'AISM appunto, e dopo vi spiegherò perché faccio parte di questa associazione. Anch'io sono sposato con Isabella da 1 anno e 1 mese.
Bene.
E parliamo della Ginestra.
Parlo io della Ginestra perché se comincia lui poi io non ho più tempo e quindi e quindi è meglio che inizio io così. Allora, l'associazione di volontariato La Ginestra è nata a Pordenone nel 1987, quindi ha più di 20 anni, quasi 22 anni di storia, ed è nata per volontà di un gruppo di amici che si trovava un po' come voi, loro si trovavano nella parrocchia di San Marco e uscivano, facevano le loro gite, le loro riflessioni, e hanno detto un giorno: ma perché non possiamo, quando usciamo, portare insieme, passare del tempo con persone che sono più sfortunate di noi, in particolare con persone che avevano qualche disabilità, qualche problema. La situazione di 20 anni fa era molto diversa da quella di adesso, perché le persone erano non c'era la libertà che c'è adesso, dove anche i nonni in carrozzina si vedono per strada. Una volta queste cose non si vedevano, diciamo che l'atteggiamento sociale era molto più legato alla reclusione, se si può dire così. Una persona che aveva in casa una persona un po' con qualche problema tendeva tendenzialmente a tenerla in casa e uscire meno possibile, e queste persone non erano conosciute. Per cui questo gruppo di giovani ha deciso di andare a cercare delle persone più svantaggiate nelle case, bussare alla porta e dire: noi usciamo domenica, venite con noi. Dopo hanno costituito un'associazione per avere poi in quegli anni c'era un pullulare dell'associazionismo, quindi hanno cercato di definirsi come un'associazione per avere anche un peso sociale, dibattere, avere la possibilità di interloquire con il resto della città e della popolazione. Adesso la situazione è un po' diversa, nel senso che gruppi di giovani che fanno queste cose sono sempre un po' più rari da trovare. Ci sono molti singoli, per cui l'associazione è formata da molti giovani, cioè un gruppo di giovani che si dedica a questa attività. E anche i ragazzi con disabilità non sono più reclusi in casa, anzi noi abbiamo una lista d'attesa di persone da far entrare nell'associazione. Questo perché c'è stato un cambiamento culturale molto forte e per fortuna molte cose sono cambiate anche. Allora, l'associazione si occupa del tempo libero delle persone con disabilità. Quindi diciamo che la struttura è un po' la stessa, quindi è formata da un gruppo di giovani volontari, non superano i 40 anni, quindi vanno dai 14 ai 38 anni, e vogliamo che rimanga un gruppo di giovani che organizza delle attività per il tempo libero di un gruppo di ragazzi. Attività che sono un'attività infrasettimanale di gioco, ginnastica, dove anche Anna ha partecipato una volta, coinvolta da un'amica, e un'uscita al mese domenicale, dove si fanno le cose più svariate, quindi andare al cinema, andare a una mostra, fare una grigliata, una giornata al mare, tutte queste cose qua. Poi scriviamo un giornalino, e qui ci sono anche alcuni collaboratori che collaborano con noi. Alessandro, uno dei nostri amici che ha deciso un po' di collaborare. E poi organizziamo un soggiorno estivo, di quest'anno abbiamo fatto 2 weekend, per esempio, dal venerdì alla domenica, uno al mare, uno in montagna. Per il mare è stata un po' la prima esperienza. Solitamente facevamo dei soggiorni estivi di alcune giornate in montagna. Ecco, oltre a queste attività, che sono attività più pratiche, quello un po' che ci si pone, oltre che un servizio per le famiglie, per i ragazzi che hanno un'occasione in più di uscire, di avere delle relazioni con dei giovani, delle relazioni diverse da quelle che sono le relazioni assistenziali che magari possono vivere durante la settimana, è quello di avere un'attenzione anche primo di testimonianza, nel senso che quando le persone fuori vedono un gruppo di persone costituito in questo modo, sicuramente guardano, sicuramente fanno dei pensieri. Quindi questa è una testimonianza che certe cose le possono fare tutti, e non solo chi sta bene o chi non ha nessun problema. Poi in realtà la normalità è sempre un concetto molto da, molto da valutare. E quindi l'atteggiamento è quello di un aspetto legato al servizio per le famiglie, un aspetto di testimonianza, ma anche un altro aspetto che è quello di l'aspetto, diciamo, educativo verso i giovani che si avvicinano all'associazione, perché crediamo che sia la stessa che abbia la stessa importanza quello che si fa per i ragazzi e quello che si fa per i giovani, per la crescita, l'aspetto di coinvolgimento e di esempio. Un po' quello che ha spinto me principalmente a partecipare a questo tipo di attività sono nell'associazione da parecchi anni e ho sempre pensato un po' che chi aveva qualcosa di meno di me poteva insegnarmi qualcosa di più. Quindi ho cercato sempre un po' di avvicinarmi a questo tipo di attività e a cercare di cogliere dalle persone, soprattutto quelle più svantaggiate, che sono varie condizioni sociali, qualcosa che potessero insegnarmi. E per me è stata una grandissima ricchezza, perché quando ci si rapporta con questo tipo di persone si capisce come non sia importante fare no, intanto, per esempio, loro si pongono sempre in un atteggiamento di grande autoironia, cosa che spesso noi perdiamo o abbiamo perso, perché siamo molto condizionati dal mondo esterno e da quello che ci viene detto, passato come messaggi di televisione, eccetera. Poi, per esempio, con loro non è quasi necessario presentarsi, perché sono loro che si presentano per primi, hanno questo approccio molto libero, molto amicale, che ti fa stare a tuo agio anche se non vuoi, anche se non lo sai o anche se hai delle difficoltà a farlo. E un'altra cosa che insegnano proprio continuamente è il fatto di non prendersi troppo sul serio, essere troppo rigidi, troppo non buttarsi nelle cose. Invece loro hanno questa spontaneità, per cui lo insegnano e lo testimoniano proprio nelle loro quotidianità di vita. Passo la parola a Luca, così racconta lui la sua...
L'Associazione Italiana Sclerosi Multipla è nata a livello nazionale 40 anni fa per cercare di avvicinare le persone con la SM, sclerosi multipla SM, in quanto 40 anni fa non si sapeva proprio nulla, e quindi avvicinando queste persone gli sforzi poi sarebbero stati più forti e unendoli per essere, come diceva Isabella, portavoce unica di queste persone verso lo Stato. 20 anni fa è nata la sezione di Pordenone dell'associazione, per fare la stessa cosa che c'era dell'idea nata a livello nazionale. Io sono entrato a far parte dell'associazione nel 2000-2001 circa, non ricordo bene. Perché? E adesso ve lo dico, ve lo leggo, che mi è più semplice, perché mi piace tanto questo scritto qua e ogni volta lo leggo. Perché, ed è tutto vero quello che dico, perché è il giorno 17 del mese di novembre e mi trovo seduto sul cesso di casa. Non so ancora il perché, o forse sì, ma ho sentito che ora è giunto il momento di scrivere. Scrivere, fermarsi e riflettere su ciò che ho attraversato in questi ultimi 3 anni. Questo scritto è di 6 anni fa. Dico 3 anni perché esattamente il 7 novembre di 3 anni fa, appunto, del 99, 7 novembre 99, Alzandomi dal letto una mattina, che pensavo fosse come tutte le altre, il mio fisico si è arreso, come se pesasse 7 volte più del normale, crollando a terra. Trascinandomi, appoggiandomi al muro, sono arrivato in cucina per fare colazione. Tutto era normale agli occhi dei miei familiari, ma qualcosa di assolutamente nuovo in me. La giornata lavorativa trascorse abbastanza bene. Mi spostavo da un ufficio all'altro, aiutandomi sempre con l'appoggio a cose stabili, ferme. Il pomeriggio dello stesso giorno cominciai a trascinare la gamba sinistra. Dopo 2 giorni, nel mentre digitavo il computer, il braccio sinistro decise che era tempo di riposarsi. Così fu che persi l'uso degli arti sinistri. Andai allora in ospedale e, a seguito di una serie di visite, decisero di ricoverarmi. Un pomeriggio inoltrato di dicembre dello stesso anno, poco più di un mese dopo, il primario del reparto, dopo un'ennesima visita, mi disse: «Lei ha la sclerosi multipla, una malattia degenerativa del sistema nervoso centrale che la porterà alla sedia a rotelle». Al che gli chiesi subito di intervenire con una terapia per scongiurare questo pericolo. Io dico pericolo, perché fino alla sera prima che uscisse la sclerosi, io facevo paracadutismo agonistico, facevo alpinismo. Avevo fatto tutta la settimana prima di quel fatidico 7 novembre ad allenarmi con un campione mondiale di paracadutismo francese per prepararmi per i campionati italiani di paracadutismo in Italia, che sarebbero avvenuti a luglio del 2000. Al che gli chiesi subito di intervenire con una terapia per scongiurare questo pericolo. Ma terapie non esistono, la malattia non è curabile. Silenzio. Lo interruppe lo stesso primario, offrendomi la possibilità di entrare in un protocollo sperimentale di un nuovo farmaco, che allora sembrava desse buoni risultati. Detto fatto, accettai l'offerta, non avevo molte scelte visto come stavano le cose. Non prima però di aver fatto, durante il periodo di ricovero ospedaliero, 5 flebo di cortisone per rimettermi in piedi. Tra grandi sacrifici e pesanti rinunce, giorno dopo giorno la mia vita cambiò decisamente. Non riuscivo comunque ad accettare la situazione. Le depressioni, a detta dei medici, si susseguivano di continuo. L'idea di chiudere il rubinetto della vita mi passò davanti agli occhi un sacco di volte. Lo spazio del cervello destinato alla memoria era saturo di paranoie e pensieri che si rincorrevano a preoccupazioni che non smettevano mai di tartassarmi, creando spirali di tensione incontrollabili. Al lavoro non riuscivo più a rendere come prima della malattia. Un giorno allora, a seguito dell'immancabile discussione con i titolari, porsi le mie dimissioni. La storia va avanti, ma ora non voglio soffermarmi a spiegare che cosa sono la sclerosi multipla o altre patologie che determinano uno stato di sofferenza e dolore, ma voglio, se mi è concesso, trattare le potenzialità della malattia stessa, vedendo infine come quest'ultima possa essere il mezzo, la medicina, per migliorare la qualità della vita di una persona affetta da una patologia e o comunque soggetta ad uno stato di sofferenza mentale, morale, spirituale e dolore fisico, molte volte irreversibile, non curabile, se non addirittura progressivamente invalidante. Ora vorrei approfondire alcune terminologie fin qui trattate, per poter capire meglio il proseguo. Per sofferenza, come precedentemente accennato, sto ad indicare un tormento, un'angoscia della mente e dello spirito, di entrambi o non necessariamente. Mentre quando parlo di dolore intendo la tribolazione fisica, quel patimento che porta all'esasperazione. Quindi da ciò si può capire come la sofferenza e il dolore si accompagnano. Sono state spese molte righe, molto è stato fatto e si sta facendo per poter migliorare la salute, sia con la medicina tradizionale che con quella non ufficiale. Ci sono tecniche rilassanti e a volte anche di convincimento, ma non è su questo che voglio soffermarmi, non volendo di certo sminuirle. Per quanto mi riguarda, la chiave per dare un significato a questa giornata, per dare un significato alla mia testimonianza, sta nelle parole sopra brevemente descritte: sofferenza e dolore. Non voglio essere considerato sentirmi un predicatore, ce l'abbiamo già qua presente, ma voglio solamente portare la mia esperienza di persona guarita, metto tra virgolette guarita, non certamente dal lato fisico, ma dal punto di vista morale e soprattutto spirituale. È proprio in questo contesto che la malattia, con la sofferenza ed il dolore con cui si accompagnano, la disabilità, l'handicap, come vengono definite nella nostra società che si definisce civile, è divenuta una terapia e non una situazione personale socialmente invalidante. Ho cominciato a portare la mia piccola croce e giorno dopo giorno, con la preghiera, a donarla, con la preghiera e la dedizione alla Vergine e dal Signore, a donarla a loro e ai miei fratelli. Dal momento in cui ho ricevuto questa grazia ed intrapreso un cammino di speranza e ricco di gioia, mi sono accorto che fino ad ora non avevo vissuto appieno la vita. E nella preghiera ringrazio sempre Dio per questo potentissimo ed immenso dono che mi ha fatto. La conversione. Mi fermo qua, non vado avanti. Io voglio dire una cosa però. Non vorrei andare fuori del seminato. Però ripeto, questa è la mia esperienza, questa è la mia, è il cammino che ho fatto io. Io ho visto, e gli accennavo anche a Don Luciano, e anche l'anno scorso gli accennavo, che ho visto che più la sclerosi va avanti nel suo cammino, più io mi sento ricco di gioia dentro. Io non so a chi dicevo, a chi, quale amico sacerdote, non mi ricordo chi, l'avevo definita questa cosa come una magia con la M maiuscola. E tutto ciò mi porta a arricchirmi dentro, cioè a crearmi una grossa energia, non certamente fisica. E questa sento che devo destinarla, donarla per le persone, nello specifico all'interno dell'associazione, per le persone che non hanno avuto questa fortuna che ho avuto io, persone che soffrono più di me. Il senso del volontariato va al di là, per me è andato al di là della volontà personale di far qualcosa. È stato un bisogno per me quello di donarmi. È stato un bisogno quello di cercare la persona che soffriva per cercare di assecondare i bisogni e le esigenze di questa persona. Ed ho visto subito che è stato come il cane che si morde la coda, però una spirale in salita. Cioè più mi donavo, più ricevevo. Più donavo, più mi arricchivo. Più donavo, più un volontario dona, più un volontario arricchisce la persona che sta davanti, più rende serena la persona che sta davanti, ma automaticamente rende sereno se stesso. Io ritengo che non c'è società che possa trasmettere questo, non c'è pubblicità che possa trasmettere questo valore, questa opportunità. E leggevo un articolo da qualche parte che ci sono al mondo non so quanti milioni di persone con una disabilità che potrebbero costituire un continente. Quindi di persone ce ne sono. E disabilità che si vede, ma possiamo pensare che anche il nostro vicino di casa comunque può avere in determinati momenti della giornata una certa disabilità, una certa sofferenza, una problematica, un bisogno. Però troppo spesso siamo assordati dalla musica, dalla televisione, dai mille input che riceviamo. Personalmente, presso l'associazione, io ho cercato di dedicarmi verso i giovani, anche perché ci sono sempre più neodiagnosticati e sempre più giovani. Da dicembre dell'anno scorso a una settimana fa ci sono stati presso la neurologia di Pordenone 13 nuove diagnosi, e di queste 13 2 hanno 10 una ragazza, una bambina di 10 anni e un ragazzino di 13. Dal 2007, no, autunno 2007 a dicembre 2009. Allora, autunno 2007 erano seguite presso la neurologia di Pordenone 150 persone con la sclerosi multipla. A dicembre dell'anno scorso, quindi dopo 2 anni, le persone sono diventate 320 e spicci. Non si sa perché a un certo punto scaturisce questa malattia, che è una malattia autoimmune. Praticamente a un certo punto il cervello dà un input e gli anticorpi vanno ad attaccare il rivestimento dei filamenti nervosi dove corrono i neurotrasmettitori. Mangiando quel filamento i neurotrasmettitori non corrono più, e ecco che c'è la difficoltà inizialmente di muovere le braccia, di camminare, di parlare, di vedere, e poi comincia più avanti in molti casi anche con gli organi interni. Quello, per concludere, quello che ritengo importante è comunque che dei giovani come voi sono alla ricerca di un qualche cosa che comunque la società, comunque i mass media non offrono. Voi col dialogo, con la discussione, delle risposte le troverete. L'esperienza sul campo vi farà arricchire, provare ciò che Isabella ed io vi stiamo dicendo, ciò che altre persone vi diranno. Le opportunità sono molte, sta a voi la scelta. Io non giungo altro. Vi ringrazio, siamo disponibili, anzi, sì, Vonde. Siamo disponibili a rispondere ai vostri quesiti.
Ah no, un'ultima cosa, scusate. Un'ultima cosa, sì, che per questa è una cosa stupenda. Se mi è permesso e concesso, 5 minuti. Funziona? Sì, funziona. Due o tre anni fa, un gruppo come voi di Pravis Domini mi aveva invitato a portare una testimonianza. Eravamo sotto Pasqua. E allora io ho detto, va bene, volentieri, vengo. E allora loro hanno organizzato una via crucis, un Pravis Domini, poi cosa c'era, Chions, un altro Villotta, ed ogni stazione c'era testimonianza, in una stazione c'era la mia testimonianza, in un'altra stazione c'era 4 testimonianze avevano raccolto. Fatto sta che ve la leggo perché mi è capitata per le mani l'altro giorno, che l'avevo messa in parte. Allora, terza stazione, Pravis Domini, sembra il treno. Gesù inchiodato in croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota o Golgota, non sai, Golgota. Dove lo crocifissero e con lui altre 2, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Giovanni, tratto dal Vangelo di Giovanni. Testimonianza, la mia. Il nostro gruppo di Pravis Domini ha avuto come testimone un giovane di 32 anni.
Tre anni fa.
Malato di sclerosi multipla, con il rischio di finire presto su una sedia a rotelle per tutta la vita, immobile, in silenzio. Queste cose hanno scritto il gruppo, il riassunto del gruppo. E di consegnarsi alla morte come Gesù crocifisso. Io leggo quello che ha scritto. Il nostro amico, invece, sta superando la crisi. Ha ritrovato la libertà e la felicità e le ha trasmesse anche a noi che eravamo lì, seduti ad ascoltarlo con grande stupore e meraviglia. Purtroppo anche oggi si può morire crocifissi, per mancanza di assistenza, di medicinali, di cure sufficienti per guarire, di qualche amico che ti stia vicino, e quindi si può morire in solitudine. c'è sempre bisogno di un incontro o di qualcuno che ci aiuti a ritrovare la strada della speranza. Per capire il valore della sofferenza abbiamo ascoltato Luca, malato di sclerosi multipla. Ho sofferto molto, ma si è reso disponibile a trasmetterci la sua testimonianza. Quando è stato colpito dalla malattia, per lui è stata una tragedia. Prima faceva arrampicate rischiose e ardite sulle rocce di montagna, e quando si è arruolato tra i paracadutisti si lanciava col paracadute. Logico. Scusate, ma... E si riteneva tanto più bravo quanto più riusciva ad aprire il paracadute all'ultimo momento. Dal giorno in cui si è ammalato non avrebbe mai più potuto fare tutto ciò. Quando poi si rivolse al presidente dei malati di sclerosi multipla, colpito pure lui dallo stesso male, sapendo che la malattia gli avrebbe lentamente alterato la spina dorsale e il cervello, disse: «Io ho paura della sedia a rotelle». E sta persona mi rispose: «Io nella sedia a rotelle ho trovato la libertà». Questo Paolo Scarabello. Prova a immaginarsi Don Luciano quando davanti me l'ha detto quella frase quella mattina. Cosa puoi rispondere? Quelli che mi dicevano: «Dai, forza, coraggio, fatti forza», io gli rispondevo: prova e poi mi dici. Ma una persona che mi dice: «Ho trovato la libertà sulla sedia a rotelle», accogli e metti a lavorare il cervello? Sì, va bene, basta. Era bello però, eh.
E qualcuno voleva fare qualche domanda?
Stroncato.
Ok, vabbè. Allora, intanto volevamo chiedervi se qualcuno ha avuto qualche esperienza di volontariato e voleva condividerla con noi.
Allora, salve a tutti. No, io volevo dire che sono, come ha detto Isabella, faccio parte della Cinestra anch'io e scrivo il giornalino che è una sorta di racconti, esperienze che fanno di città e teatro i ragazzi della Cinestra, e io li butto giù al computer e poi vanno in giornalino sti racconti. Ecco, e quelli che farete Isabella. E devo dire che per me, a mio modo di vedere, questa associazione personalmente mi piace molto, nel senso che comunque, come ha detto giustamente Isabella prima, cioè tra i disabili puoi imparare molto, tanto, e quindi io sono anche contento, diciamo, di far parte di questa associazione, perché vedo tendoli che comunque ti mettono sempre più a tuo agio, anche se hai la giornata no. E questo per me è meraviglioso, e anzi vorrei cogliere l'occasione per unirmi a un altro discorso che c'entra con questo. Noi stiamo organizzando, io e è quello che mi sta in parte Francesco.
Scusa.
Esatto. Stiamo creando una sorta di web radio. È un'idea che è partita quest'anno da poco e dovrebbe partire a breve, a settimane, no? E volevamo proprio anche per questa web radio la creiamo per dare voce alle persone, e volevamo appunto, anche avevamo pensato di dare voce a questi ragazzi della Cinestra, perché potrebbe essere bello una testimonianza loro anche su cosa pensano della Cinestra, ma non solo. E sì, non siamo in grado di darvi adesso i link perché non ce l'abbiamo qui, però appena l'avremo vi faremo sapere. E volevamo integrarci anche, cioè per fare pubblicità, non so se Don Luciano è d'accordo, in questa web radio per fare pubblicità su Sabato dei Giovani. Finito.
Grazie.
Scusa, dico una cosa io. Grazie Ale dell'invito. Invito te a venire a chiedere ai ragazzi della Ginestra e fargli la proposta, ovviamente, la prima volta che ci vieni.
Ok. Allora faremo noi qualche domanda a Isabella e Luca. Intanto e tu? No, io vabbè, non volevo chiedere più che altro, cioè mi pare che i giovani in generale facciano fatica a lasciarsi coinvolgere in attività di volontariato, e quindi volevo sapere, cioè, cosa vi ha insegnato la vostra esperienza al proposito, e come si possono spingere i ragazzi a prendere parte a queste attività, cosa li può muovere ad entrare in questo tipo di organizzazioni.
Vai.
Io personalmente ho fatto, insieme anche ad altri, tante testimonianze verbali, pratiche e tutto, poi ognuno un po' ha colto personalmente lo stimolo. Secondo me la cosa più importante è fare in prima persona, cioè testimoniare con quello che si fa, e poi l'altro accoglie e coglie quello che è un po' nel suo percorso. A volte si raccolgono dei frutti anche nell'adesione ad un'esperienza, a volte chi lo sa, magari i frutti sono i frutti personali di un percorso personale che fa crescere comunque la persona, quindi un po' quello che noi facciamo con l'associazione è di aiutare chi è dentro e fa l'esperienza affinché sia più intensa, e lanciare, seminare, farci vedere, far vedere quello che si fa, ma non per come dire, fare pubblicità, vendere, perché crediamo che sia una cosa bella, che sia una cosa utile per le persone, per cui qualcuno può vedere che è più bello vivere se si sta così, non solo come ci fanno vedere spesso, no? Quindi questo, secondo me, per la mia esperienza personale, è questa, quindi far vedere con il proprio impegno agli altri quello che si può fare. Vuoi dire anche te qualcosa?
Sì, però adesso devo farmi ripetere la domanda perché tante...
Magari sì. C'è un'altra domanda.
Ah,
sì, beh, allora approfitto io intanto che ti viene in mente. Volevo... portare la mia esperienza dall'altra parte. Quando avevo più o meno l'età dei ragazzi, ho sentito un appello pubblico per una persona non vedente che viveva sola, aveva bisogno di compagnia, di qualcuno che andasse a leggergli un libro, così, no? A me è sempre piaciuto leggere, sarò stata alle medie, non so, ai primi anni delle superiori, e ho detto bello, quello che fa per me. E poi mi sono accorta che ero imbranata nel gestire il rapporto, cioè mi sono presentata da questa persona, ma poi mi vergognavo di dirle che io avevo risposto a un appello che la riguardava, che era venuta quasi così per fargli un piacere, perché in realtà Sì, non sapevo bene, ecco, allora non so se mi spiego, ho fatto anche esperienza adesso da adulta con gruppi di ragazzi, e magari io ho avuto per motivi personali un lungo periodo in casa di riposo con gli anziani, e ho visto che hanno tanto bisogno di parlare, perché il personale lì è bravissimo, competente per quanto riguarda l'assistenza, un po' quello che dicevi prima, no? Ma gli manca il tempo fisico per fermarsi, stare lì a raccontare o ascoltare. E ho provato ad andare con i ragazzi, ma pensavo anche a quello che abbiamo detto nell'incontro sul tempo libero. I ragazzi spesso hanno un tempo molto strutturato e hanno paura dei momenti liberi. Mi chiedo, ma cosa devo dire? Ma cosa devo fare? Questo spazio libero di avvicinarsi a una persona che ha bisogno di qualche cosa, senza sapere che cosa dire, li spaventa. Quindi io volevo rovesciare il motivo che tu hai detto, no? Quando ti hai detto siamo andati a tirar fuori i disabili dalle case, no? Ecco, secondo me, oltre che la testimonianza, queste bellissime esperienze che fate appunto presentando, oppure dite quando ci vedono, ma bisogna anche un po' stanare i ragazzi sani dalle loro case. Stavolta già io direi di invertire e dire prova a venire una volta, vieni, no, dici no. Scusami, mi hai bloccata, vai.
No, chiedo scusa, ma è un problema di tutte le associazioni reperire giovani volenterosi, e questa era la risposta alla loro seconda domanda, o la prima, dov'è la domanda? In che modo si possono coinvolgere i giovani in queste organizzazioni? Io ho visto alla fine che i giovani si avvicinano quando un familiare è coinvolto, loro stessi sono coinvolti direttamente in questa patologia. Io in 10 anni non sono riuscito ad avvicinare, a far inserire un giovane ad operare, a far volontariato che non fosse malato. Oppure vengono a darmi una mano saltuariamente una volta all'anno, oppure vengono nelle occasioni che, ad esempio, una mela per la vita, quando proponiamo i sacchetti di mele nelle piazze, oppure in occasione della festa della donna proponiamo la gardenia. Lì vengono, ma finisce lì. È una difficoltà, è un problema per un giovane rapportarsi con una persona sofferente. È un problema per un giovane svuotarsi per accogliere l'altro, perché per accoglierlo devi svuotarti. Devi svuotarti tutte le tue sicurezze. Ma tutte quelle sicurezze davanti a una persona, quando ti sei presentata davanti a un non vedente, crollano, perché non sapevi come comportarti. Crollano inevitabilmente. Perché dobbiamo scendere di uno scalino. Di quello scalino che saliamo per arrivare a una scalata. Sta attenta, La verità è che nella malattia, non potendo più fare la vita che conducevo prima, vieni reso diverso, e sia mai essere un diverso nella società d'oggi, ove le energie fisiche e mentali sono poste al primo gradino, per poter mantenere i ritmi e le corse ad una scalata che ci porta. Ma dove ci porta? Dove ci porta? Forse proprio ad una porta, al di là della quale c'è un baratro. Non ci porta da nessuna parte. Ci troviamo in difficoltà a rapportarci, ma anche con persone che non hanno nessuna problematica o diversità, non mi piace usare questa parola, ma così forse ci si capisce. Dobbiamo imparare a essere un po' più umili. Ma un 17 anni, 18 anni, 19 anni, glielo chiedi? Non ha la maturità, spesso e volentieri. Qual era l'altra domanda?
No, questa basta.
Cioè, chiedo scusa se smonto, ma questo è quello che io vedo, ho visto negli ultimi 10 anni. Oggi sono rimasto stupito nel cogliere questa volontà dei giovani a cercare delle risposte. Le risposte che fuori non trovi, se non in determinate isole, tipo l'isola di nome Ginestra, isola di nome Eism, isola di nome Piccolo Principe, non so, queste associazioni, queste realtà.
Volevamo farvi un'altra domanda, volevamo chiedervi appunto com'è organizzata la vita di un volontario. Come riuscite a combinare magari il lavoro, cioè se è una cosa,
allora,
cioè perché è difficile organizzare il proprio tempo, quindi...
Tu sai che io ho visto che quando ho dato la disponibilità per lavorare naturalmente in modo gratuito per l'AISM, io ho dovuto mettere davanti a tutto l'AISM. Una persona con l'ASM, io ho visto, ha un egoismo che non ha uguali. Nel 60% dei casi queste persone sono ferme ancora a dire perché proprio me. Di riflesso cercano di arraffare il più possibile, perché dico, non è giusto che io sono qua in sedia a rotelle e te sei lì che salti. Ok? Appurato questo, tu devi essere disponibile ad ogni esigenza e ti fa correre. Io non voglio spaventare, non sono tutti così, per l'amore di Dio. I giovani è diverso, ci sono terapie nuove uscite negli ultimi 6-7 anni, quindi la possibilità di finire in sedia a rotelle, non dico che è remota, ma è limitata a un 10-15% dei casi. In sezione vengono organizzati i trasporti alla mattina, dove c'è un gruppo di anziani. Adesso, se dico anziani, 60-65 anni, da là mi arriva una bastonata. No, non mi ricordo l'età. Bravo! Io comincio a sentirla, ti dirò. Allora, c'è questo gruppo di pensionati che fanno i trasporti, che vanno a prendere le persone a casa, per portarle fuori di casa, per fargli la riabilitazione fisica, fisioterapia, l'insezione in palestra, oppure per uscire, andare a vedere qualche mostro, oppure frequentare il laboratorio artistico, il laboratorio fotografico, o andare a mangiare una pizza, andare al cine, eccetera. Quindi la mattina è strutturata, c'è il gruppo di volontari che organizza settimanalmente i trasporti. C'è la segreteria che organizza le sedute di fisioterapia e quindi organizza le fisioterapiste quando devono venire o meno. E ci sono adesso lì due giovani in servizio civile volontario. È un'opportunità che hai ripagata mensilmente, non mi ricordo quanti soldi siano, 400 rotti euro. E dove puoi fare un'esperienza di volontariato, lì il progetto è assistenza, quindi ti muovi per queste persone, le porti a fare la spesa, le accompagni in ospedale. Col prossimo anno, se riuscirò a consegnare tutta la documentazione al ministero, ci sarà anche un altro progetto, che è quello dell'InfoPoint. Praticamente ci sarà una postazione fissa nel reparto degli hospital della neurologia, dove le persone vanno a ritirare il farmaco, i farmaci, oppure dove vanno a fare le flebo dei vari medicinali, e lì vengono in cerca di alcune risposte sulle agevolazioni fiscali, ad esempio, che hai, vale la pena fare il certificato, dove richiedere un certificato handicap o di disabilità, dove richiedere questa agevolazione, che aliquota IVA, eccetera. Quindi ci sarà anche questo progetto, e quindi ci saranno delle ragazze o ragazzi, più ragazze, in servizio civile e andranno a fare questo. La giornata viene organizzata dal responsabile dei volontari. Scusa?
No, diciamo, la domanda è posta in una maniera personale.
Sì. Ah, la mia giornata. La mia giornata, io sono reperibile 24 ore al giorno. Mi telefono, io alle 8 della mattina accendo il computer, alle 8 un minuto è già l'AISM che mi telefona.
Al lavoro.
Al lavoro. È sempre a risolvere, beh, disposta, fa, sbriga. Ma io rivesto un ruolo in AISM, sono consigliere, sono responsabile di questo InfoPoint, sono responsabile dei progetti per i giovani con la SM, neodiagnosticati, sono responsabile del giornalino che non riesco ad andare avanti col giornalino, sono responsabile del sito e non riesco ad andare avanti col sito. Non, prego.
Ecco, io credo, conoscendo anche non tutti ma alcuni di questi ragazzi, che sarebbe importante capire una cosa, cioè loro, io li ho visti interessati al tema, è venuto fuori da loro quando si è programmato, chi l'ha inventato il tema, poi non vedo neanche che è qui questa sera, ma insomma succede, ma so che hanno mille impegni. Quindi non so se il discorso che hanno fatto adesso, la domanda che hanno fatto, vuole indicare proprio questo, hanno mille impegni.
Immagino.
Nel contempo, allora, come mettere insieme la sensibilità alla solidarietà, perché non è stato scritto volontariato, è stato scritto solidarietà, che è un po' di più forse, perché volontariato vuol dire, ormai, per me è la stessa cosa, ma volontariato vuol dire dedicare spazi, eccetera. Cioè, allora, c'è la possibilità, non potendo fare, è una prima domanda, non potendo fare, perché effettivamente sono stanchi, magari stanchi di sciare, perché qualcuno, e beh, insomma, è anche quello importante, che se non vengono su male.
Storti.
Tu facevi paracadutismo e tutte quelle cose lì.
E guarda come mi sono ridotto.
No, beh, insomma, adesso non buttarla. Sei straordinariamente vivo e anche pieno di umorismo che non sempre altri hanno, e quindi il discorso, dicevo, come riuscire a crescere in questo spirito, questo desiderio di solidarietà e nel contempo magari non aver sensi di colpa perché non riesci a farcela, insomma, no? Ma non riesci a farcela anche perché non riesci a inserirti in un gruppo, come hai detto tu, Luca, è difficile. Seconda domanda, che è complementare, ma forse non si potrebbe fare, se non si può, le singole persone, dei ragazzi, inventare ciò che a me è successo nella mia vita di fare tante volte, di fare delle attività di gruppo, cioè muoverci come gruppo, per esperienze magari che non potevamo fare in maniera continuativa, ma che potevamo fare occasionalmente. Per esempio, in Seculi Seculorum, il gruppo che avevamo qui andava a imboccare i vecchi alla casa di riposo a mezzogiorno, e non vi dico cosa succedeva, purtroppo, perché non c'erano assistenze tali. Un gruppo, mi ricordo, si andava in carcere, ci facevano andare in carcere una volta, sì, non per starci, ma insomma, ma e queste cose qui da soli non si potevano fare. Abbiamo avuto modo di lavorare parecchio con degli autistici, è strano la cosa, però frequentavano regolarmente questo gruppo, eccetera eccetera. Io mi domando, c'è la possibilità oggi di fare qualcosa, non evidentemente negli ambienti di cui ho detto adesso, ma perché magari sono organizzati, ma in qualche altra parte, e secondo voi ha senso? Ha senso? Ecco, questo volevo chiedervi, le due cose, cioè, c'è un percorso di formazione, di sensibilizzazione, senza esigere che si possa fare chissà che cosa, perché giustamente Isabella ha detto, si comunica qualcosa facendo, e io anche credo che si impari qualcosa facendo, non soltanto si comunica. E però come mettere insieme le due cose? Non so se io voglio tenere tutto come prima, mettendo le coscienze a posto, non credo, nella mia intenzione non è così. Non so se qualche ragazzo ha capito, se qualcuno di voi ha capito, aggiungete qualcosa vostro, perché forse traducete in maggior concretezza quello che io ho detto, così, insomma, filtrando.
Allora, se io posso permettermi di portare la mia esperienza. E quando sono arrivato lì, la prima cosa che mi ha fatto fare questo signore in sedia a rotelle è stata quella di farmi tagliare il giardino con la macchinetta. Tagliato il giardino, l'erba era andata sui camminamenti che sono dietro nel giardino, no? E quindi gli ho detto: c'è per caso la spazzola che tira sull'erba, quella motospazzola? No, mi fa, però c'è un manico con una scopa in fondo al manico per spazzare l'erba. E io mi sono messo a spazzare l'erba. Poi vado a riporre la scopa e vedo che c'era la motospazzola con... E dico, ma guarda te sto Barbagianni, che era qua la motospazzola. Non ho detto nulla. Poi io col tempo ho capito, insomma, che un po' di... era giusto fare un po' di fatica per capire la validità. Poi ha cominciato a mandarmi a Corva a proporre le mele, a proporre i fiori. Dopodiché sono arrivato dopo 5-6 anni a gestirmi le postazioni di Corva fuori la chiesa di San Giorgio e a Pravis Domini, grazie anche a Don Giacomo. Giacomo? Don Giacomo? Ecco. Potrebbe essere interessante proporsi in questo modo. Siccome l'anno scorso sono stato male per le mele, la domenica mattina sono uscito di casa, ho avuto nausea, insomma ho dovuto stare in letto, ho dovuto alzarsi Isabella, prendere, andare a prepararmi le postazioni e io me ne sono stato in letto tutta lì. Immaginiamoci una persona di 40, 50, 60 anni, anche in sedia a rotelle, debba uscire, magari col freddo, a novembre per proporre le mele, e sofferenza, e dargli un'altra sofferenza, regalargli un'altra sofferenza. E questo a me disturbava, per quello mi sono impegnato almeno a tenere tre postazioni. Potrebbe essere interessante come esperienza dire, bene, a marzo mi propongo per affiancare una persona a vendere queste gardenie, a novembre mi propongo ad affiancare un'altra persona a vendere le mele, e mi propongo, che ne so io, quando a venire a tagliare l'erba, a potare la siepe, a potare i fiori. Vengo lì a mettere un po' di allegria. Le occasioni sono tante. E io vedo però che le energie sono poche, sono sempre meno nell'andare a ricercare persone. E a volte, troppo spesso, abbassi la testa e vai avanti con le energie residue che hai. Non so se è una risposta alla domanda o l'appunto che avevi posto.
Fatto un esempio possibile, può darsi che ce ne siano altri, per esempio volantinaggi non ne avete mai, qui abbiamo degli specialisti, delle piccole, grandi specialiste di volantinaggio, no? Mary e...
Ci sono anche delle specialiste nel cosa scrivere, nei volantini? O nel come porli?
Qui scrivono articoli, ma avete già il giornalista.
Ma il giornalista è della Ginestra, io parlo per l'AISMA.
Ecco, ma allora mettetevi d'accordo, marito,
sì,
e moglie. Però non dimenticate la prima domanda, che se non è proprio impossibile. Isabella, tu prima accennavi, sì. Dopo magari sì, ragazzi vogliono...
Sì, io è una domanda molto complessa. Diciamo che negli ultimi 2 anni abbiamo cercato di riflettere moltissimo come associazione su come poter garantire un'esperienza significativa a dei volontari, dei ragazzi giovani, anche breve nel tempo, perché per esempio ogni anno da noi arrivano dei ragazzi che fanno il percorso scout, dove fanno e devono fare un'esperienza al di fuori dello scoutismo, per cui frequentano l'associazione per pochi mesi. Allora, secondo, diciamo, il mio punto di vista, fare un'esperienza breve secondo me ha senso. Se poi è in qualche modo rielaborata. Nel senso, sì, è difficile partecipare come uno spot ad una occasione e poi si coglie, però sta lì. Cioè ci vuole una rielaborazione o personale oppure formativa educativa a pari passo, no? E il fatto, la seconda domanda, si potrebbe fare come gruppo? Beh, io dico sì, soprattutto se è breve e con un gruppo. Il gruppo ha il vantaggio di poter essere intercambiabile, nel senso che più persone possono coprire diversi momenti in diversi, sì, che ne so, rotazione per esempio, e ha senso perché se un gruppo fa un percorso poi ha anche la possibilità di rielaborare insieme quello che vive, perché queste esperienze possono dare gioia, possono mettere in crisi, possono emozionare, possono spaventare, e quindi c'è comunque un bisogno di metabolizzare queste cose, sia la gioia, perché non è una gioia fine a se stessa, ma è comunque un sentimento legato ad altre persone, quindi bisogna capire anche il significato di questa gioia, sia come può essere una cosa, sì, un'esperienza più negativa che si può vivere in un momento che può sempre succedere, per cui anche quella va rielaborata allo stesso modo. Ecco, quindi secondo me possibilità ce ne sono tante, anche perché non è detto che Luca diceva l'esperienza che è reperibile le 24 ore, non sempre si vive così, perché comunque anche Luca vive un'esperienza molto personale. Io dal mio punto di vista pensavo alla domanda di prima che dicevate, come fa un volontario, come gestisce il volontario la sua vita. Io ieri dicevo a Luca, io mi sento una manager casalinga prima, poi lavoro, poi sono una presidente, poi faccio altre attività, dico, fa parte della mia vita e ho fatto anche una scelta e un percorso, però c'è possibilità per fare anche cose più piccole. Questo sì, la seconda domanda è un po' una risposta alla prima, secondo me. Se c'è un percorso si può fare. Niente.
No, io volevo spiegare un attimo questa domanda, che almeno per quanto mi riguarda era nata dal fatto che io svolgo faccio parte della parrocchia Don Bosco e faccio parte dei gruppi, e quindi nei gruppi molto spesso ci chiedono di dare è quasi un obbligo, ognuno deve proporsi un impegno da fare durante l'anno, e quindi c'è un impegno magari col dopo scuola del Don Bosco, comunque c'era anche la possibilità di affiancarsi alla ginestra, e impegni di vario tipo. Ed è una difficoltà che ho trovato io anche come sensi di colpa, il fatto di, perché è quello che si diceva prima, il tempo libero è molto ristretto, no? E quindi è difficile combinare tutte le cose, e il problema del tempo non è indifferente, quindi per questo intendevo io, perché quando si cerca di fare un'attività di volontariato bisogna inserirla nel tempo libero, ed è difficile metterla al primo posto in assoluto, come diceva Luca. Quindi sì, era questo il senso della domanda in fondo, come si può fare se c'è una motivazione forte è facile metterla al primo posto, però se magari la motivazione non è così forte, è un po' più debole, anche per i giovani penso io è difficile decidere di dedicare il proprio tempo a un'attività di questo tipo quando ci sono quando gli impegni si accavallano uno sopra l'altro, e quindi era questo il...
Allora posso darti una dritta?
Sì.
Prendi un giorno te e la tua amica e venite a farvi un giro da quelle parti, vieni lì e ti presenti e ascolti, basta. È un volontariato che forse più a te che alla persona che stai lì a ascoltare.
Io posso aggiungere una cosa? Su questo che dicevi è difficile, magari tu sei una persona impegnata già in molte cose, per cui fai fatica a gestire comunque una parte della tua vita, se è già dedicata agli altri in qualche modo, quindi questo senso di colpa, secondo me, cioè non ha motivo di esserci, nel senso che tu sei già protesa verso gli altri. Poi nel percorso che uno fa può variare, e il fatto di scegliere una cosa o un'altra è proprio una scelta personale, che sei più portati per un aspetto oppure per un altro. E anche non bisogna dimenticare anche le cose piccole. Per esempio, ho un po' di tempo libero, non dimentico il mio nonno, la mia nonna, che magari non vado mai a trovare. Anche quella è solidarietà, che poi siamo presi da tutto e non andiamo a trovare le persone più care che ci sono vicine, magari è in casa di riposo, oppure vive da sola, oppure anche la nonna che abita nel pianerottolo, che ha bisogno di fare la spesa o di le cose più piccole. Anche queste cambiano poi la vita e fanno della solidarietà qualcosa che fa parte di te, della tua vita personale, non legato a un'associazione, ma non importa, perché è sempre solidarietà.
Brava, brava, un bel discorso, sottoscrivo.
Insomma, a questo proposito è venuto fuori che la solidarietà potrebbe essere principalmente uno stile di vita. Cosa ne pensate? C'è qualcuno che vuole intervenire?
Lasciano scelta. Sì, noi avevamo fatto questa discussione ancora quando ci stavamo preparando per fare questo appuntamento, e prima di tutto avevamo cominciato a mettere giù, a condividere l'esperienza anche di persone che conosciamo. Io per esempio conosco una mia amica che ha deciso di fare un'estate intera in un orfanotrofio a Nairobi, e quindi perché aveva deciso di tanto sperimentare, poi casomai proprio lanciarsi in questa attività per dedicare i suoi studi e poi il suo futuro. Io penso che sia onestamente una cosa molto bella, però vuol dire dedicarsi completamente a qualcun altro, e non sempre, cioè tutte le altre cose si devono mettere in secondo posto, quindi è comunque una scelta molto difficile e non tutti sono disposti a farla.
Certo, sottoscrivo anche questo.
No, io non sono d'accordo.
No, neanch'io.
Perché
d'accordissimo.
È vero, io non sono d'accordo perché credo che il volontariato sia una cosa seria. Quando si prende un impegno va mantenuto. Uno deve essere in grado di decidere di mettersi in gioco quanto può dare. Quindi non dico che, cioè, il volontariato è una cosa seria. Invece il fatto di questa scelta di questa persona è una cosa che la mette in gioco per le sue scelte di vita, ma credo che ci siano mille possibilità per fare cose compatibilmente con il proprio lavoro e con tutto il resto della vita che tutti hanno. E, aspetta, ho perso il filo. Scusate.
Forse posso riannodarlo?
Sì, sì, prego.
Il discorso di Karen e loro era, a me pare interessante anche da chiarire. Mm-hmm. Mancano ancora pochi minuti e non è che siamo... perché alle 5 dobbiamo finire.
Certo.
Cioè, stile di vita, c'è, cioè, solidità come stile di vita, ecco, che non è detto che mi pare che Isabella aveva detto un bel discorso, quello di chi è vicino, cioè, forse il problema vero della solidarietà è pensare troppo a se stessi e poco agli altri. Cioè, credere che gli altri siano un altro mondo, invece sono il nostro mondo. Cioè, solidarietà in fondo vuol dire sentirsi vicini agli altri, e che gli altri sono come noi, che hanno bisogno forse più di noi. cioè voglio dire, anche quelli normali, come hai detto tu Luca, prendendo per buona la affermazione di Isabella, che è tua, che non si sa più cosa vuol dire disabile, cosa vuol dire diverso, cosa vuol dire normale, no? Perché insomma la normalità la decidono gli altri, ma bravo, dopo ognuno di noi è normale, come
è
anormale, ma però è normale nella sua norma, cioè praticamente ognuno di noi è un mondo originalissimo
e cambia di giorno in giorno,
ecco, è più o meno secondo la luna, ma sarebbe bene però tener conto che gli altri mondi ci arricchiscono, non ci impoveriscono. Non so, forse Arianna volevi dire, non eri d'accordo tu? Sì.
No, cioè non volevo assolutamente.
Esatto, ma io sapevo, era provocazione la mia. Non ho mai parlato così, ecco. Ma oggi siete voi due, mi dispiace non sfruttarvi, scusate la parola.
Cioè, ho quasi ritrovato. Cioè, ci sono scelte grandi come questa persona, e invece quando hai radicato dentro il sentimento che ti porta verso gli altri, lo fai in un modo, lo fai in un altro, ma lo fai, e quasi a volte non ti accorgi neanche di farlo.
Non vorrei essere fraintesa, perché sono perfettamente d'accordo con tutto quello che avete detto voi. La mia era soltanto una possibile obiezione che può essere rivolta a chi decide di dedicare la propria vita ad aiutare gli altri. Cioè,
nei casi come quello della tua amica, per forza di cose lo vai a mettere al primo posto, perché non sei qua dietro l'angolo. Bravissimo, è una scelta di vita. No, è una scelta di vita in quel caso lì, per quello è al primo posto, appunto, perché sarà la tua nuova vita. Nel mio caso è al primo posto perché, voglio o no, sono immerso, ma oggi è al primo posto al pari merito con la famiglia.
Nel mio caso è al primo posto per anche le mie scelte di vita che ho fatto, di stare vicino a una persona come Luca, che per me è una persona prima che un ammalato, e tanti a volte non riescono neanche a vederlo. Quindi sì, questo è un altro esempio mio personale.
E che secondo me è difficile radicare il sentimento di solidarietà, cioè almeno mia esperienza personale, nel senso che io faccio l'università e mi occupa tantissimo tempo anche per i ritmi che ha, e sembra che devi essere una macchinetta a fare esami su esami, e devi avere tempo solo per te stesso, pensare alle tue ambizioni personali per avere il massimo dei voti e avere un lavoro dopo, anche per diciamo il periodo in cui ci troviamo, per cui è meglio avere un bel voto, però vedo che dopo diventi arido e non so come dire, ma
Karen?
Sì.
Anch'io quando ero a scuola pensavo solo andare in giro a divertirmi, pensavo a studiare, però mi sono preso il diploma, poi ho cercato quello che mi interessava, militare, gli hobby eccetera, però poi ho visto che quando ho cominciato a dedicarmi agli altri è diventata un senso di vita, la mia vita, il donarmi. Non riesco a trovare un miglior godimento se non mi dono, se non faccio qualcosa per gli altri. Ma è stato un normale cammino della vita. Sono dei passi che fai, cresci e fai dei passi, fai delle scelte, vai una volta a sinistra, prendi una strada, poi svolti di là e ognuno fa la propria vita. Io ho fatto queste scelte, Isabella ha fatto altre scelte, voi farete delle scelte, avete fatto delle scelte e ne farete altre, anch'io ne farò altre scelte, un po' più piccole, ma le scelte più grandi le fai tra i 20 e i 25, 28 anni. ma oggi cresci dopo rispetto a una volta, vero?
Per me no.
No, eh?
Non li conosci.
Vabbè, ma se studi allora come posso fare prendere delle grosse decisioni a 20 anni?
Pensano.
Quindi esistono. È importante.
Io penso che, per esempio, per te questo periodo della tua vita è molto investito dallo studio, perché stai pensando alla tua realizzazione, ma già il fatto che sei qua a pensare di queste cose
già... Ho cercato di trovare un po' di equilibrio, perché sennò
nell'equilibrio, infatti anche io avevo scritto cerco un equilibrio tra tutto, quando c'era la domanda sulla giornata del volontario, è un po' questo.
Avevamo una curiosità, perché il nome La Ginestra?
Aspetta, quando hanno fondato l'associazione, i fondatori, il gruppo di giovani, hanno preso spunto dalla poesia del Leopardi, dove tu siedi, o fior gentile, e quasi danni altrui commiserando, al cielo di dolcissimo odor mandi un profumo che il deserto consola. Questo è per la citazione della poesia di Leopardi, e in particolare se pensiamo al fiore della ginestra, è un fiore che vive nel deserto, è una metafora un po', vive nel deserto anche dove non c'è acqua, non c'è il nutrimento che serve per le piante, e cresce ed è un fiore anche dove è arido tutto attorno. Questo è stato un po' il senso del nome.
Abbiamo ancora tempo per una domanda? Oppure voi o qualcuno vuole?
Sì,
va bene.
Non è una novità, ma insomma era un po' un mettere insieme delle cose. Ho sentito quella parola senso di colpa per non dedicarsi agli altri, ecco, mi sembrava che stonasse con la testimonianza di Luca, cioè non è che uno deve pensare come un dovere, oddio adesso devo nei miei impegni ritagliarmi uno spazietto in cui devo dedicarmi agli altri, perché se no sono un egoista, mi sento in colpa, cioè Luca dice è un percorso che si fa spontaneamente, che sono incontri che si fanno nella vita. Io insisto con un po' con quello che dicevo prima, cioè secondo me un grosso rischio è quello di non fare le cose, ma non per cattiveria, non per mancanza di volontà, ma perché non ci se ne accorge, e quindi il dovere anche di invitare, di chiamare, di stimolare. Isabella diceva seminare, vabbè, come i semi appunto del Vangelo, tanti andranno a finire malamente, ma qualcuno no, e quindi la colpa, ecco, secondo me subentra in un secondo momento, quando uno mi ha detto scusa, guarda, ho bisogno di questa cosa, e io gli dico ma va in quel paese perché penso agli affari miei, lì può arrivare un momento, no, in quel momento lì subentra la colpa, ma sì, anche se l'ignorante, insomma, o l'omissione sono colpe lo stesso, io le sento come colpe meno gravi, ecco, l'importante è che si dica, che si chieda, che si stimolino le persone, e forse magari gli si fa un favore, ecco, perché dopo non lo fanno per dovere, ma troveranno la gioia, appunto, si accorgeranno che forse la loro vita tira da quella parte e non da un'altra.
Se mi è permesso aggiungere due parole, il senso di colpa, io penso, ritengo che sia determinato da una ricerca continua. Una ricerca continua che dici vorrei fare qualche cosa perché mi rendo conto che c'è bisogno, ma come posso fare? E lì entra il senso di colpa. Io non so quanti anni hai, 23, 22, 24. Questo senso di colpa a 35 anni non lo senti, perché comunque una tua strada l'hai intrapresa, perché delle scelte le hai fatte. Nel momento in cui rimani in ascolto, quindi senti, non con le orecchie o vedi con gli occhi, ma rimani in ascolto col cuore e ti accorgi di quelle situazioni che dicevi, le fai, quei sensi di colpa spariscono. Io penso che è un senso di colpa determinato da un cercare un qualche cosa che ancora non so, non vedo, più che un senso di colpa
perché non faccio? O perché non faccio, ma che cosa devo fare? No?
Sì, tra l'altro, sì, non mi sono mai avvicinata a delle realtà come la ginestra, anche perché avevo, cioè, non so neanche se ero preparata, sia psicologicamente, sia proprio anche per fare le attività, perché insomma insomma ero un po' insicura delle mie capacità, mettiamola così.
Ci vuole una buona dose di bisogna partire, poi gli altri ti accolgono, quindi tu non devi fare niente, non ti preoccupare, per quello c'è sempre posto per tutti,
e ti danno da fare,
sei accolto, non è la paura, cioè, è la paura di quello che non conosci, ma se poi conosci alla fine
eviti.
Volevamo fare un'ultima domanda al pubblico: se secondo voi il volontariato è utile oppure non può risolvere i problemi che vuole affrontare?
E aggiungo, avete sentito qualche messaggio di Napolitano un annetto fa, un mese addietro? Sul volontariato. Quest'anno l'Unione Europea ha indetto il 2010 come anno del volontariato o del volontario. Il volontariato è una delle forze più grandi in Europa. Il presidente Napolitano ha sottolineato l'importanza di questa figura, del volontariato. E forse ho risposto al pubblico, scusa, ma...
Sì, no, volevamo sapere anche l'opinione del pubblico in merito, perché magari sì, qualcuno può avere opinioni diverse. Sì, certo.
Vai ad alleviare e a risolvere delle situazioni anche semplici,
sì,
andando a farla anche la spesa, accompagnando a far la spesa una persona. È fondamentale,
sì,
perché sennò quel giorno la persona non mangia.
Luca ha detto prima bene, Isabella, secondo me anche tu l'hai detto, è un laboratorio per cambiare la coscienza.
Ah, sì.
E quindi
sì,
se non ci fossero altre utilità, questa è fondamentale, perché dopo vengono fuori nella vita tutte le occasioni in cui si può esercitare, no? Quindi è diventare quindi un'energia grandissima, perché le forze che non hanno impegno, che non hanno entusiasmo, sono forze inerte,
amorfe,
e quindi anche le istituzioni spesso sono amorfe, mentre invece questo magma della società civile fatta da persone, eccetera, coscienze vivaci, quello cambia il mondo. E secondo me bisognerebbe credere a questo. Questo in fondo è il messaggio grande di voi, che voi lo avete già metabolizzato, quindi va bene così. Ma è bene dirlo e ridirlo e ridirlo, insomma, non so se...
È che ormai è una cosa normale diventata, a proposito di normalità.
No,
normalità.
Non dire quella parola normale, di che è diventata un pericolo. Il fatto di pensare, non so allora se diciamo che questo...
No, dite due cose. No, dice...
Per
voi è normale, sì.
È diventato normale pensare...
Da volontari, ecco.
Sì, ecco.
Altro è normalissimo pensarla da persone che pensano
ma
a se stesse.
Il mondo è bello perché ha variato.
Ha variato.
Ok, possiamo concludere allora l'incontro. Intanto ringraziamo Isabella e Luca per la loro presenza anche. Contributo.
Sì. Ringraziamo anche noi per l'accoglienza,
sì,
e per l'ascolto.
E anche per il vostro impegno tutti i sabati, che non è da poco.
Rinfresco?
Allora, volevamo segnalarvi intanto che il prossimo incontro si tiene il 27 febbraio, sempre alle 15:30 e si intitola Tu straniero, io italiano, coetanei qui. Poi potrete trovare dove sta Anna, in fondo alla sala, tanto questo volantino di Economics Lifestyle, dove viene descritto appunto questi incontri in lingua inglese, tenuti in lingua inglese. E poi vi chiediamo se è possibile di compilare questi foglietti dove potete mettere il vostro nome e cognome e anche l'indirizzo email, e attraverso questi foglietti, attraverso appunto la vostra email, la Casa dello Studente potrà informarvi sulle varie iniziative che terrà. Okay. Grazie. Se volete ci sono anche dei giornalini qua, appunto della Ginestra e dell'ASL. No, questi qua sono sicuro.